Diamo il benvenuto a Gianluca Cettineo. Buongiorno Gianluca, ci senti bene?
Sì, vi sento benissimo. Ciao, buongiorno a tutti.
Perfetto. Allora, buongiorno a te. Come detto prima di entrare in collegamento telefonico, quest'oggi ti abbiamo disturbato per farci raccontare il tuo ultimo libro, poi magari parleremo anche di quelli che hai scritto in precedenza, questo Derry City Football Club, calcio, repressione e rivolta. Allora, ti diamo subito la parola per spiegarci un po' il senso di questo libro. Parli di un club calcistico di una cittadina, insomma, sicuramente è conosciuta da chi ascolta queste frequenze, club che però immaginiamo sia ai più abbastanza sconosciuto. Però ecco, che cosa ha di speciale questa formazione tale da giustificare un libro corposo come quello che hai scritto tu anzitutto?
Beh, il Derry City FC è una squadra che porta in seno la storia della propria comunità e della propria città, e quindi va di pari passo anche con la storia irlandese e del conflitto nordirlandese, che non è altro che una conseguenza dell'intera storia irlandese. E, è una squadra che ha dovuto resistere nei decenni per sopravvivere, che è scomparsa dal calcio semiprofessionistico, perché tale possiamo ritenere il livello calcistico nordirlandese e irlandese per 12 anni, e che quindi è un ottimo veicolo di narrazione storica per quanto riguarda la storia della propria gente, la storia della propria comunità e della città. E Derry è, io credo, sia l'emblema anche nel suo chiamarsi Derry o Londonderry, è l'emblema di quello che è stata la storia irlandese e nordirlandese in seguito. È stata crocevia degli eventi che hanno contraddistinto quell'angolo d'Irlanda, e la vita della squadra di calcio del Derry City si è sviluppata proprio in base agli avvenimenti che la storia della città e dell'Irlanda del Nord ha portato. La squadra nasce nel 1928, quindi 7 anni dopo la nascita dell'Irlanda del Nord, e fino al 1960 ottiene dei risultati anche buoni, e poi, come la propria comunità, a metà degli anni 60 inizia ad alzare la testa e inizia a avere i primi successi sportivi, e quindi andare anche incontro ai primi tra virgolette dispetti, le prime oppressioni da parte della Lega nordirlandese, essendo la squadra una, per la posizione in cui è cresciuta e nata all'interno del Boxside, che è la parte repubblicana di Derry, e si sa che in Irlanda del Nord tutto è sintomo di appartenenza culturale, e quindi la squadra è entrata un po' in questo circolo di repressione che ha coinvolto la comunità repubblicana, e di cui il Derry è effettivamente, anche se non mai dichiaratamente confessato, però comunque è un'espressione sportiva della comunità repubblicana, e quindi è andato incontro a tutti questi problemi politico-sociali che si raccontano nel libro.
Senti, è perfettamente sovrapponibile la storia del club e la storia dell'Irlanda del Nord, oppure ci sono dei momenti di separazione fra le due narrazioni?
No, è abbastanza sovrapponibile, diciamo, come ho detto prima, il club nasce 7 anni dopo la nascita dell'Irlanda del Nord, e proprio la vita del club va un po' in parallelo a quello che è l'andamento sociale nello stato nordirlandese. E quindi fino agli anni 60 c'è questa sorta di pace precaria, e poi a metà anni 60 iniziano i primi problemi sociali, politici e culturali, e la squadra quindi va incontro a questi problemi nei confronti della Lega nordirlandese. E proprio nell'apice del conflitto, quindi 1972, con il famoso purtroppo tristemente famoso Bloody Sunday, il Derry City ritira la squadra perché era stata costretta a giocare fuori casa per un anno incontro una grave crisi finanziaria, e quindi per 14 anni è sparita, quindi anche all'interno del libro sparisce sportivamente a livello di cronache, di risultati, la squadra, per poi rinascere nel 1986 sotto la Lega Irlandese, quindi cambiando nazione. Di fatto oggi Derry, il Derry City FC, che è una squadra praticamente sconosciuta, ma la cosa che la rende assolutamente singolare e unica come squadra è che è una delle pochissime squadre al mondo a far parte di uno stato, ma a giocare nella Lega di un'altra nazione.
Quindi non è mai tornato alla normalità, diciamo, il sistema. Dopo quando cominciano i troubles, la squadra scompare, e però non fa più ritorno in quello che dovrebbe essere il suo alveo originario.
Non fa più ritorno perché, nonostante tutti gli sforzi che sono stati portati avanti dalla società dopo il ritiro del 1972 del campionato nordirlandese, sono andati incontro a tipo 10 rifiuti, nonostante anche la situazione sociale e di ordine pubblico a Derry fosse notevolmente migliorata dal 1972 in poi, in virtù anche della scomparsa delle no-go area, perché lo stadio si trovava all'interno di un'area che era praticamente autogestita dalla comunità repubblicana, e quindi era impedito l'accesso a polizia nordirlandese e tutte le autorità nordirlandesi. E quindi nel 1985, quando è stata accolta questa domanda da parte della società di andare nella Lega Irlandese, la società non ha mai avuto nessuna intenzione di ritornarvici a giocare nel campionato nordirlandese. E quindi il Derry City è diventato anche un simbolo molto politico, perché è stata probabilmente la prima realtà sociale e culturale repubblicana a tornare all'Irlanda unita, no? Praticamente è stata un'unione, è stato un incontro culturale che i repubblicani stanno cercando ormai da secoli, da 100 anni in Irlanda del Nord, ma che comunque per cui stanno lottando veramente da tanti secoli.
L'unico, diciamo, riferimento che mi viene in mente è il Sei Nazioni del rugby, dove c'è un'Irlanda sola, però a parte questo credo che sia un po' un unicum il Derry Football Club, no?
Sì, è veramente l'unica realtà dell'Irlanda del Nord che è tornata a far parte della Repubblica Irlandese. E ci sono stati molti altri club repubblicani del campionato nordirlandese che sono andati incontro anche alla scomparsa. Possiamo citare il Belfast Celtic, scomparso nel 1949. Oggi il campionato nordirlandese è praticamente un affare solo di club unionisti, ad eccezione del Cliftonville che ancora resiste nella Lega Nordirlandese come entità sportiva legata alla comunità repubblicana irlandese.
Senti, di questa lunga storia che tu racconti in lungo e in largo, quali potrebbero essere i momenti più importanti, più significativi secondo te?
Sicuramente il momento più significativo è quando il Derry City va in auge a livello sportivo, quindi inizia a vincere la Coppa d'Irlanda, si chiama Irish Cup, ma è comunque la Coppa del campionato nordirlandese, nel 1964, e nel 1965 vince il campionato nordirlandese per la prima volta e rompe anche un'egemonia abbastanza consistente dei club di Belfast a livello storico nell'albo d'oro del campionato nordirlandese. È proprio in quel momento quando questa realtà legata, comunque espressione della comunità repubblicana irlandese a livello sportivo, che va in auge, è qui che iniziano ad esserci gli sgambetti, tra virgolette, da parte della Lega Nordirlandese, e il tutto si riflette ovviamente con la nascita del Movimento per i Diritti Civili, quindi proprio in quel periodo, quello sicuramente è un momento topico di questa storia. Poi il ritiro nel 1972 della squadra, che rinasce poi nel 1985 sotto la Lega Irlandese, e il Treble nel 1988-89, quando il Derry City FC vince la Coppa d'Irlanda, il campionato e la Coppa di Lega irlandese, cosa che era successa veramente a pochi club nella storia del campionato irlandese. Quindi è stata anche una vittoria, una vittoria che ha dato un grande simbolo di riscatto sociale per la comunità repubblicana di Derry, ma non solo, anche di tutta l'Irlanda.
Senti, la situazione attuale qual è? Insomma, sappiamo bene che l'Irlanda del Nord non è considerabile ancora una terra pacificata, però comunque i troubles sembrano lontani. In tutto questo, come si pone un club del genere e soprattutto ha mantenuto la sua importanza all'interno della comunità repubblicana di Derry, oppure il fatto che in qualche modo il clima si sia un po' disteso ha fatto sì che anche, diciamo, l'adesione ideale al club sia andata scemando?
No, diciamo che la città è sempre molto affezionata al Derry City FC, anche se negli ultimi anni i risultati non sono stati particolarmente soddisfacenti, però comunque hanno sempre un legame molto forte con la squadra. E anche in Irlanda del Nord fondamentalmente il calcio, si guarda il calcio scozzese e inglese, e quindi non c'è tantissimo seguito. Comunque sì, la gente continua a supportare e sostenere il Derry City FC, che in questo periodo storico, oltretutto in virtù della Brexit, è entrato a far parte di un lodo abbastanza strano, perché è una squadra fondamentalmente extracomunitaria, perché adesso l'Irlanda del Nord è uscita dall'Unione Europea, che gioca all'interno di un campionato comunitario che è quello della Repubblica Irlandese. E quindi anche questo riflette la situazione sociale che si è venuta a creare dopo la Brexit in Irlanda del Nord. Un po' il Derry riflette quello che tutte le turbulenze che sono venute a creare nelle sei contee in virtù della Brexit, che è andata a cozzare con i principi dell'accordo di pace, quindi con l'abolizione del confine, e quindi si stanno cercando di trovare un sacco di soluzioni per diciamo accontentare tutti, ma è una cosa abbastanza difficile e direi quasi impossibile. Quindi la sensazione è che sì, i troubles sono passati, ma la Brexit ha dato un'accelerazione notevole alla storia d'Irlanda.
Certo.
E quindi siamo in un periodo abbastanza fragile, come si sono visti, si è visto dagli episodi di marzo e aprile a livello sociale, con gli unionisti abbastanza in fermento, e abbastanza cruciale per la storia irlandese. Quindi non è ancora detto che sia tutto risolto, anzi.
Beh, ancora ce ne sarà, crediamo. Senti Gianluca, questo non è il tuo primo libro, ti eri dedicato a questi temi con un altro libro dal titolo The Poppy and the Lily, di calcio ed etnia a Belfast. In che maniera le due pubblicazioni sono collegate?
Fondamentalmente quello che collega le due pubblicazioni sono il raccontare la cultura, la situazione sociopolitica e la storia dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord attraverso il calcio, che spesso riflette le situazioni sociali e spesso è lo specchio della nostra società. E quindi portare un po' a galla quella che è stata la storia nordirlandese, irlandese in genere, ma anche di questa comunità repubblicana irlandese attraverso questi aspetti sportivi che poi hanno riflesso la gestione dello Stato nordirlandese da parte delle lobby di potere unionista.
Senti, ma l'idea che di un italiano che va a fare una storia del calcio locale, com'è stata presa?
Ma in realtà ho trovato abbastanza collaborazione da parte anche dei Red Partisan che ho intervistato, e anche da parte della famiglia McBride. Ho raccontato la storia del capitano Ryan McBride, che è deceduto purtroppo molto giovane, mentre ovviamente ancora militava con la fascia da capitano al Derry City FC, e quindi sono riuscito a trovare sì, molta collaborazione, e la gente si è prestata gradevolmente a questa cosa, anche perché comunque diciamo che sono abbastanza abituati ad avere persone che patteggiano per la loro causa, soprattutto un po' anche all'estero, quindi c'è un po' questo internazionalismo, no? Io lo chiamo internazionalismo del tifo, e quindi loro accolgono sempre molto molto volentieri.
Benissimo, senti Gianluca, prima di chiudere, visto che abbiamo parlato del tuo libro precedente, terminiamo anche con la tua terza pubblicazione, che è sempre dedicata all'Irlanda. Facciamo un po' una monografia sulla tua produzione letteraria, già che ci siamo. Si chiama I muri di Erin e non si parla di calcio stavolta, giusto?
No, I muri di Erin affronta esclusivamente la storia irlandese, la racconta un po' per far capire le dinamiche, un po' anche per uscire al di fuori della classica narrazione riguardo il conflitto nordirlandese, quindi cercare di levare un po' via il marchio del conflitto religioso dall'informazione generale, e quindi affronta un po' tutta la storia irlandese, ma lo fa in modo particolare perché io mi sono concentrato su come questa storia abbia plasmato l'urbanistica nordirlandese, le città nordirlandesi, quindi con l'utilizzo di queste simbologie di cui i murales fanno parte, che sono una forma di rivendicazione territoriale molto forte, essendo oggi le città nordirlandesi plasmate dalla appartenenza culturale, e quindi ho fatto leva sull'arte muraria nordirlandese, che racconta episodi storici, parla di eroi, ricorda vittime, insomma, quindi è stato un veicolo molto utile per pubblicare questo libro, quindi associando l'arte grafica nordirlandese che le due comunità utilizzano all'interno delle città per raccontare la storia d'Irlanda.
Benissimo, ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo il titolo del libro di oggi, oltre a questi ultimi due, che è Derry City Football Club, calcio, repressione e rivolta. Grazie ancora, buon tutto per il proseguo delle tue attività. Ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, se puoi.
Grazie a voi.